Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana. Chiara Spoletini incontra Pantalone dei Bisognosi. Pantalone dei Bisognosi è Emanuele Perrucci.
Arremengova! Mi tocca far tutto a me. Arlecchin! Sette ciapo te dago!
Messer Pantalone?
Vai ad un servo infedele. Arancino, articiocio, batacin senza sapore, bragoscio senza reni. Perché non sforzi quelle reni senza farcole? La tua gondola porta a fondo anche la mia.
Messer Pantalone, mi perdoni.
C'è arrivata la grangeola!
Mi perdoni?
L'aragosta! Ti ha portato tutto?
E beh, tutto quanto, foglio e penna, e sì, e tante domande interessanti per me, cioè su lei.
E che me goda maiar stasera? Inchiostro e cartacce?
Ma io sono Chiara Spoletini, si ricorda? Avevamo concordato un'intervista per oggi.
Ah, sì! Vale mengo va! E il catering, dov'è che l'è? Perché non c'è ancora arrivato? Con quel che li pago, Vardativar.
Mi dispiace, non...
Dispiace a me! E noi?
E noi cosa, messere?
Quanto che avemo concordato?
Nulla, messere.
Me par strano.
No, nulla, avevo il piacere di intervistarla perché lei è un pezzo grosso della storia del teatro nostrano e lei rappresenta le fondamenta della commedia dell'arte.
La commedia del scievolo!
Mi perdoni?
Del cefalo! Mica ordinato pesce! Con tutti i schei che dago, Ise permette pure di arrivare tardi.
Mi dispiace davvero, messere, se il catering non è ancora arrivato, ma vede, noi dovremmo cominciare.
Con tutte le cose che godo a far, il tempo c'è denaro. Ai tempi miei sì che se lavorava. Se te non eri puntuale, te facevan fuori subito. Neanche il tempo di dir peoci.
Mi perdoni?
Cazze, cazze.
Cominciamo?
Arlecchin, che stasera faccio una fortaggia. Porta qua un bicchiere d'acqua che scià, la vecchiaia galoppa. E mi ormai go 1367 anni.
Prego, assolutamente, così possiamo cominciare.
Bon.
Buonasera, amici. Stasera abbiamo come ospite Messer Pantalone dei Bisognosi. Buonasera, messere.
Buonasera, buonasera.
Che onore averla con noi, Piantaleone, Pantalone, colui che piantò il leone di Venezia nei luoghi conquistati dalla Repubblica, colui che del mercantilismo ha fatto un'arte, abile uomo d'affari economici e umani.
Mi scicchi alla mia età? Posso dire d'essere l'affare fatto a persona. Mica come tutti quei mati che avete oggi voi, che preferisce andar di folpo in Luganega a far bisbocce, feste, cene e pranzetti, piuttosto che star dietro una scrivania a contar schei.
E beh, ce ne sono di lavoratori alle scrivanie del nostro governo, però non generalizziamo.
Mi tratto commerci con chiunque. Non mi dispiace niuno. Ho il potere di amaliare, a contentare a piacer mio, a cattivare quel che mi piace senza dover render conto all'esigenza. E a dire il vero, di bisogni che ne ho pochi, quel che mi basta da arricchir la mescarcela per vedere a Montichiar il mel grussoletto.
Quindi la sua è una passione più che un'esigenza?
Sì, ma solo mi decido con chi, come e quando. Non ho bisogno di nessuno, mi. Perfino il servo che mi so comprato mi è totalmente inutile. Buon sole a dar fastidio e a sperperar mangime in quella sua pancia inutile. Che serve a far se tanto non c'è bon? E se un servo che ti serve non ti serve come servo? Che ti servi a fare un servo che non ti serve come servo?
In effetti...
Mico smesso di domandarmelo. Se non lavora, non mangia.
Non le pare un ragionamento un po' troppo crudo, ingiusto?
Non credo. Te sei un servidor? Devi servir. Allora te pago. Allora mangi! Se non lavori, non mangi. Sei povero? Colpa tua! Se i poveri la smettessero d'esser poveri, e si desse da far!
Beh, non è che si decide di smettere di essere poveri. Sembra aver polso duro con i suoi sottoposti.
Se necessario, par condicio. Solo a sentir parlare de sta roba me vien l'orticaria!
Ma andiamo avanti che è meglio. Messer Pantalone, lei è sposato?
Me? Mai! Sta scherzando? Mi viene in mente subito un momento, sa? Portavamo l'Arlecchino servitore di due padroni.
Streller?
Già! Gliela faria sentir quella canzone cantata a due voci, da due innamorati, sa? Rappresenta, testimonia e rumoreggia il motivo per cui uomini e donne noi pode stare insieme. Massa complicato! Gli opposti!
Sa che forse posso trovargliela io? Vediamo. È questa?
Ah sì? Sentiamo.
Partiti.
Involati.
Dagli occhi miei.
Dagli cospetto.
Furia con volto di cielo.
Demone con maschera d'amore.
Io maledico.
Io detesto.
Il giorno che ti mirai.
Il punto che t'adorai.
Hai luci.
Hai fronte.
Da rimirarmi.
A starmi presente.
No, a rimirarmi. Che credi?
Che pensi?
Io mi fermi per rimirarti.
Chiamarresti per vagheggiare te.
Non ne posso, non ne posso negare che sei bella.
Ed io troppo già confesso che sei vago.
Ma che vale la bellezza?
Ma che gioco fa la leggiatrice?
Se turbata dall'errore,
sei compagna dell'inganno.
Non me l'immaginavo, non me lo persuadevo, che un cielo fosse un inferno, che un cupido fosse un cimitero. Dire qua,
ti sgombro.
Aborrisco con tutta l'anima.
Morirò se non ti blocchi.
Ne certo morirò.
Ga capio? Prima son rose e fior e poi finisce così. Ma sa quante spese comporta il matrimonio? E quante fatiche?
Beh, mi par di capire che, perciò che secondo lei gira tutto intorno al denaro.
È la mia filosofia di vita. Una cosa la amo però. A parte i stei, la bellezza, sa riconoscerla.
Mi pare già qualcosa.
C'è proprio dei potenti saper scegliere il bello. Ha mai visto un potente o un ricco governante vivere in una catapecchia? O scegliere di circondarsi di donne bruttissime?
Assolutamente no.
Ma mi non so come gli altri. Mi non ostento. Non mostro. Al contrario, scondo. Non me faso chiacchierar, mi.
Ma torniamo alle origini. Lei nasce a Venezia intorno alla metà del 500, giusto?
Sì.
Viene definito avaro e lussurioso.
Sì, sono me.
Ma già prima di lei un personaggio, detto il Magnifico, si presentava in questo modo. Colui che recitava nelle piazze accanto al servo Zanni, con contrasti comici che man mano conquistarono i primi palcoscenici della commedia all'improvviso o anche detti dell'arte.
Bah, mico ho portato avanti il nome del Magnifico, che c'è in realtà uno dei miei tanti pseudonimi oggi. Ma anche questo va in onda? Non vorrei che qualcuno all'ascolto se ne approfittasse col fatto che me se vede poco. E me rubasse lo pseudonimo in pubblico. Già ne conosco uno pronto a definirsi tale. E comunque anche il mio servo Arlecchin è discendente da Gianni, se proprio dovemo dirla tutta. Ma mi son decisamente più presentabile, nonostante il mio odore stanchio. Non ritrova in me tutte le caratteristiche del mercante venezian classico? La lunga gimarra nera comprata sulla strada nova, che coverse una calzamaglia rossa di caglie e chivarette, sestriere e canareggio. Dove sta la botteguccia del messer Cataldo? La maschera scura di Messer Sartori col naso adunco, che se te pigli la topeta da canal della Giudecca e te fè portare a sestriere d'orso duro, ti te desmonti, te affasi dalla revendigola, te ghede navose e la verse il porton, ed è drio d'ela nel cortiletto, che se la botteguzza de Messer Amleto, che fa le maschere vive e sanguigne, che c'è solo quelle per forza, quelle e nient'altro. Gopò infin la barbetta da cavron, de stoppa e canapa, bonde terrorizzar chiunque, testimon del vecio che son. E il cinturon dove che se t'accade la scarsela coi schei, e un piccolo coltellino a doppia lama per difendermi dai briganti. Niuno mi può uguagliar, se tutti i tocchi studiati e assemblati ad arte, la maschera, son mi, il magnifico, pantalon de bisognosi, comunque mi, sono affezionatissimo a questi costumi, anche perché sono gli unici che go.
Senta, messere, si dice anche di lei che oltre alla passione per i mercati e gli affari abbia anche quella di insidiare le giovani innamorate, le cortigiane, più spesso le servette della commedia.
Son loro che me trovan irresistibile.
Senta, messere, qual è il suo rapporto con il denaro? Si dice lei sia molto avaro, conferma?
Disprezzo chiunque sperperi denaro.
Sì, ma cosa intende per sperperare?
Buttar via schei, per esempio, per comprar abiti nuovi, cibi prelibati, quando non ce n'è un motivo. Ciapar libri, andare a teatro, al cinema o all'opera, bere acqua che non sia quella della fonte, buttar le scorse della frutta invece di conservarle per il pranzo del giorno dopo, buttar via scarpe strette che non entrano più, invece di modellarle in base al piede che c'è cresciuto. Questo è sperperar, mandar via denari quando si può comprar di quello che si ha, vesti invece m'affessionate, mica se deve mangiare tutti i giorni.
Quindi lei non fa la carità ai più poveri, ai bisognosi? In genere invecchiando, mi perdoni, maturando si aprono gli occhi su tante realtà spesso lontane da noi e ci si rende conto che si può davvero fare qualcosa per il prossimo, soprattutto chi ne ha la possibilità dovrebbe almeno provarci.
Mi mesghei li guadagno onestamente e goda mantenere do servi, mi par già abbastanza.
Ma la carità dovrebbe essere un dono, una cosa offerta senza aspettarsi ricompensa.
Se non mi sbaglio, il Santo Padre nell'ultima enciclica ha detto proprio: la carità è il dono più grande che Dio ha dato agli uomini, e sua promessa e nostra speranza. Mi sto dono logo, ma destino mi, come gestirlo? Mi permetterà? Ne faccio tanta de carità! Con me stesso mi magno l'avanci del piatto precedente, che già era avanzo a partir. E se pensa che ai miei servi tocca l'avanzo dell'avanzo, e anziché che dago da mangiar nonostante non faccio nulla, se non c'è carità questa, se non c'è conoscere il valore del denaro il mio, mi vivo nella carità. A me stesso, soprattutto, me tocca farla, perché fosse per me, non me daria manco un toso de pane rinsecchito per far colazione.
Il suo punto di vista è chiarissimo e la vedo molto preparato sui pensieri del nostro Papa, nonostante la Chiesa nei tempi passati non vedesse proprio di buon occhio la commedia dell'arte. Ma tornando a noi, ho sentito dire sul suo conto che lei è un gran chiacchierone. In effetti mi hanno detto in confidenza che ama perdersi in parole inutili e banali e pare che sia un gran, mi permetta, pettegolo?
Io son portator de pettegolesi, tutti, i viene a confidarsi con me, soprattutto la Olivetta, l'altra mia serva, e la ama di andare intralasciando di parole con le vicine, e poi la viene a riferir tutto a me. C'è un lusso che ci concediamo, quello de parlare degli affari dei vicini, che dopo i puoi sempre tornare utili in qualche affaruccio economico, non le pare?
Quindi ama chiacchierare.
Se me convienci, passo anche intere mattinate ne a piazza a ciarlar de storie, sempre tirando i remi verso dove conviene a me comunque. Però il tempo incalza e questo catering ancora non arriva. Ma si può di sapere che fine ha fatto Arlecchin?
Ma parliamo, se permette, messere, della sua postura. Così curva, lei si presenta quasi ripiegato su se stesso.
Beh, sto fin troppo dritto. Non le pare? Per aver 1367 anni. E poi la mia postura come ghia di gela racconta tanto de me. Rappresenta la vecchiaia. Poi mostra grande capacità riflessiva propria dei potenti. Ce la ricorda Andreotti? Le gambe trascinate a forza per i reumatismi. Sembra quasi che mentre cammino venga spinto in drio da una forza di vento. Ma mi riesco ad avanzare comunque.
E poi le sue mani, che hanno il vizietto di toccare sempre il sacchetto di denari che porta appeso alla cintura, giusto?
Per controllar che tutto sia al suo posto!
Vedendo delle immagini di repertorio di alcuni lazzi che la vedono protagonista, mi diverte moltissimo quando si nasconde per la paura.
Mi non ho mai paura. Mi mimetizzo quando occorre per non farmi scoprire dai nemici.
E si nasconde perciò sotto il mantello?
C'è una tattica ricercatissima! Arrivo a comporre una gabbia con il mio mantello, dal quale poi faccio spuntare solo la testa, così posso vedere chi mi assale, e in caso attaccarlo! O domandare aiuto.
Si dice infatti che la sua maschera ricordi un uccellaccio, un animale notturno comunque. Un gufo, forse una civetta.
Se dice così, personalmente preferisco il gufo alla civetta, però.
Capisco. Senta, messere, com'è il suo rapporto con le altre maschere sulla scena?
Le altre maschere? Esa è semplicemente un contorno per quel che mi riguarda. Il vero centro della scena non par vantarmi, ma sono me. A capo di questa combriccola di squattrinati. Creo e distruggo a mio piacimento.
Non era lo Zanni a creare e distruggere intrighi a piacimento tra i quali voi vecchi, mi permetta il termine, che comunque indica una classe di maschere, venite sistematicamente ingarbugliati e dai quali diventa complicatissimo uscire?
Beh, penso sì. C'è Gianni a crear nodi nella matassa, ma protagonista dell'ingarbuglio resto comunque me, no? L'ho gadito anche Ela. Il centro del palchetto, per diritto, c'è mio. Il resto possono anche contenderselo, ma dal centro mi non me sposto. Quei 4 metri per 3 di legno scuro, ige de mia proprietà, mi sono sempre nel mezzo esatto. Dovria capitar qualcosa di straordinario perché questo venga a mutare.
Come maschera più anziana e più potente, solo il centro può essere il suo spazio scenico. Ci presenti allora i suoi compagni di viaggio, no?
Beh, oltre a quei disgraziati dei servi, Arlecchino, Pedrolino e Olivetta, se decidessero di dare forfessari anche meglio, che c'è gli innamorati, classe della quale fa parte la mia, e Flaminia. Loro non indossano la maschera, per loro le passioni sono in grado di muovere l'universo intero. Personalmente non li capisco, mi sembrano un po' troppo per aria. Che c'è poi il capitano, spavaldo combattente, vanitoso e quasi sempre inconcludente, soprattutto in amore, sa? Il dottore, mio degno avversario per vecchiaia ma incompetente mercante, piuttosto chiacchierone disarmante. E poi tanti altri, la strega, il dottor della peste, Scaramuccia e la balia. Ma tanti, tanti ancora! Le maschere non si esauriranno fino a che animali e uomo non le smetteranno di somigliarsi tra loro per aspetto e comportamento. Ogni maschera, infatti, oltre a ricordare una tipologia umana, trae spunto anche dagli animali, dalle loro posture, camminate, i loro bisogni e necessità. Anche per questo alcuni di loro sono così stupidi.
Messere!
Maschere non fanno altro che sottolineare certi aspetti, atteggiamenti scelti. Non ci tenga a distanza. Ogni maschera affronta una gamma di condizioni, necessità e bisogni propri dell'essere umano. Lei, per esempio, che muove la mano in quel modo, che continua a spostarsi i capelli con quello scatto deciso. Lei è già maschera, è chiarissimo cosa la muove, è evidente come il suo corpo la racconta, quali condizioni riflette. Lei è una maschera. Perché no? Mi sono un essere umano, perché no? Vivo di necessità, passioni e desideri, mangio, bevo, rido e piango, mi accontento, mi stupisco, mi impaurisco e mi addormento, mi sveglio, mi arrabbio e mi innamoro. Tutti abbiamo un posto su quel palchetto e tutti allo stesso momento siamo seduti a guardarci, sospirando ed emozionandoci. Questo è il segreto del coinvolgimento che offre la commedia dell'arte. Il respiro della maschera e quello dello spettatore si confondono l'uno nell'altro. L'uno vive con l'altro ogni sensazione. Finalmente il catering! E il pesce! Già arrivato!
Ma non ho ancora capito, messere. Avar risparmiatore, com'è? Ha chiamato un catering per fornirle tutto questo pesce. Che si festeggia?
Un affaruccio andato in porto, finalmente. Di cui però al momento non posso parlare.
Rimaniamo nel dubbio, allora. Magari la prossima volta ce lo racconta, va bene?
Vedremo.
Vorrei chiederle un'ultima cosa. Cos'è per lei, nella sua esperienza, la verità? Che influenza ha nel suo lavoro?
Mi so la maschera anziana, con l'esperienza. Ma mai in questi anni, tra tutte le battute recitate, mai tra le numerose letture sono stato in grado di trovare la definizione della verità che cercavo effettivamente. Il vostro papa, con la sua esperienza, gli ha dato voce ai miei pensieri e in tre righe gli ha espresso le mie idee sulla verità. La verità, facendo uscire gli uomini dalle opinioni e dalle sensazioni soggettive, consente loro di portarsi al di là delle determinazioni culturali e storiche ed incontrarsi nella valutazione del valore della sostanza delle cose. La verità ci salva dal peccato. Mai nessun codice teatrale, come nella commedia dell'arte, essa è necessaria alla scena e a chi la calpesta. La verità è il pane quotidiano del commediante, che non fa altro che riportar sul palchetto le paure, le controversie, i problemi, le necessità e le passioni che sono proprie della vita quotidiana, servendosi di una lente di ingrandimento che scansiona le passioni per denigrarle e che mira a far comprendere allo spettatore che qualcosa di più grande ci muove. E noi siamo solo attori che per qualche momento hanno il loro attimo di celebrità, ma la vita è altro. La vita è giù dal palcoscenico. È la normalità e la semplicità di quello che viviamo ogni giorno e che per mezzo del nostro teatro tentiamo di celebrare, perché è davvero prezioso. Senza verità saremmo burattini, abili esecutori di un testo. Attraverso di essa guardiamo in faccia il mondo e provochiamo, è vero, lo spettatore, portandolo ad osservare la stupidità di certi atteggiamenti umani, quando essi non accettano ciò che hanno e quello che sono, tentando di raggiungere il superfluo che sicuramente li allontana dalla pace perché li mette in continua ricerca, condizione che non può portare altro che affanno e pena.
Con queste sue parole saluto la sua maschera, come ha appena fatto lei, e chiedo di calare il sipario per lasciarla finalmente alla sua cena a sorpresa.
Buon Arlecchino!
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Chiara Spolettini ha incontrato Pantalone dei bisognosi. Pantalone dei bisognosi era Emanuele Perrucci.